Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì sera con Centrale Sport. È una situazione un po' inedita quella che viviamo questa sera, perché parleremo di una sconfitta del Nardò. È la seconda volta che succede nel corso di questa stagione, perché la gara persa ad Altamura fu persa in una gara infrasettimanale, quindi non ci fu occasione di commentarla. Però diciamo, può succedere che ad un certo punto il cammino si interrompa. Abbiamo sempre detto che questo è un campionato molto difficile, molto equilibrato. Certo, c'è qualche rammarico per come è maturata la sconfitta. Di tutto questo parleremo, naturalmente lo avete già sentito, con Fernando Fero.
Ciao a tutti.
E ospite di questa sera Annalisa Quaranta, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
Buonasera a tutti.
Gazzetta del Mezzogiorno, Fernando, storico giornale sul quale abbiamo letto i primi articoli del Nardò, no?
Perché, sì, sì, è vero.
Fino agli anni 90, dagli anni 80
in poi.
Io
sono riuscito a trovare un Nardò casalano del 1925.
Addirittura.
Mamma.
Sì, e vincemmo 1-0.
Quindi già nel 1925 la Gazzetta.
1925, quell'articolo sta sul sito ufficiale, chiaramente, nello scrigno Granata, nella Genesi, c'è una sezione dedicata proprio a come nasce il calcio a Nardò, e c'è un articolo, chiaramente non è al massimo la definizione di questo trafiletto, perché poi si tratta di un trafiletto, però si vede la formazione, si vede tutto. Se non sbaglio segnò un certo Peclera, che era il capitano.
Insomma,
ricordo questa cosa.
Diciamo epoca pionieristica del calcio neretino.
Sì, sì, ma difatti, vabbè, chiaro che noi siamo nel 1958, perché poi c'è stato un buco gestionale, no? Agonistico. Sì, perché quella di fatto è la ripresa del calcio a Nardò, ma i pionieri furono nel 1925, e ci abbiamo la foto del 1925, per cui siamo prossimi al secolo di vita, insomma.
Fernando è sempre un'enciclopedia vivente, tanto del Nardò.
E comunque anche Annalisa ormai possiamo definirla storica, perché mi pare ormai da una decina d'anni che segui
sì,
il Nardò,
sì,
no?
Sì,
per
la Gazzetta. No, che segue il Nardò di più.
No, per la Gazzetta.
Ah sì, per la Gazzetta, sì, sì, sì. Nel 2015 ho iniziato, quindi sì.
Sì, già che abbiamo abbozzato questo discorso di quando invece hai iniziato a seguire Nardò, spesso ai nostri ospiti facciamo questa domanda, no? E in assoluto quello che ha un ricordo più datato nel tempo è Maurizio Romanello, che si ricorda addirittura la Serie C degli anni 60. Io e Fernando ricordiamo più o meno
degli anni 70, noi due, però sì. Voglio dire, ci sono altre persone. No? Poi
sì,
abbiamo
sì.
Stasera un ospite dietro le quinte che ne sa un po' di
che
più,
anche
insomma.
Lui sicuramente avrà seguito gli anni 60.
Diciamo che è merito suo se io poi mi sono avvicinata.
Vabbè, svegliamolo.
Naturalmente si tratta di Riccardo Quaranta, storico tifoso del Nardò, no? Nonché padre di Annalisa. Invece tu, Annalisa, la prima partita del Nardò che ricordi qual è?
Allora 99. E quando siamo saliti in Serie C,
sì.
Che segnò Febbo.
Sì, ma era il 98-99,
ok. Allora stavo dicendo bene all'inizio. Quella è stata la prima partita in cui entrai in campo con i bambini all'inizio, prima diciamo dell'inizio del calcio d'inizio. Però quell'anno iniziai ad andare qualche volta allo stadio con mio padre. E poi da lì sono stata sempre presente. Ho attraversato anche il periodo tifosa sfegatata in casa, in trasferta, ovunque.
Quindi comunque il tuo battesimo corrisponde ad
una promozione,
ad un periodo,
sì, sì,
insomma,
sì, è bello.
È passato alla storia del calcio.
Sì, 3 maggio
98
Neretino. Questo obiettivo della Serie C che quest'anno sembra di nuovo che si possa raggiungere. Entriamo ora nell'attualità della partita di ieri. Nardò veniva da 7 risultati utili consecutivi e è incappato in questa sconfitta. Fernando, tu che hai avuto modo di seguire per intero, perché noi che eravamo a casa invece
a tratti
diciamo. Sì, no? Purtroppo lì c'è una
ho scoperto più di qualche occasione da rete creata dopo. Da Nardò poi ieri sera attraverso i riflessi televisivi. Che partita è stata, insomma?
Innanzitutto io faccio una promessa, perché purtroppo il calcio insegna che quando si vola sugli ali dell'entusiasmo e si crede che si essere forti, di essere invincibili, che vada tutto bene, chiaramente succedono queste cose. Non che il Nardò abbia demeritato, attenzione, c'è anche questo antefatto da dire, però in città si respirava un'aria da molto frizzante, da sogno, insomma, già qualcosa che si poteva raggiungere, perché abbiamo dimostrato, e lo abbiamo dimostrato, questo è incontrovertibile, no? che siamo la squadra più organizzata, oserei dire la più forte, non l'abbiamo detto, però la gente già faceva voli di fantasia, no? E quindi queste cose poi si ritorcono contro, perché non fanno bene, perché se tu pensi di essere arrivato a un obiettivo ma non l'hai ancora raggiunto, ma credi ormai di esserci lì, probabilmente ti succedono questi inconvenienti. Detto questo, è stata una partita condizionata dalla logistica, dalla situazione atmosferica, perché a Francavilla ha piovuto di brutto nei minuti antecedenti la gara, e quindi il campo, che già non è ottimale, era ridotto a un pantano, e noi, chiaramente essendo una squadra che gioca a calcio, che ama giocare a calcio, abbiamo avuto subito difficoltà di contro, abbiamo trovato difficoltà a esprimere la nostra qualità, perché si è dovuta, insomma, livellare al cospetto della fisicità del Francavilla, che a parte i muscoli non è che abbia mostrato grandi cose, se non diciamo la capacità di difendersi anche con Rajkovic,
il centravanti serbo,
tutto muscoli e altezza, che andava anche in difesa a chiudere, e ci ha messo qualche pezza qualche volta nel momento in cui siamo andati alla conclusione. E poi è una partita che chiaramente la difesa più forte d'Italia, della Serie D, che prenda 2 gol fa un po' discutere. E oggi sentivo Nicola Lanzolla, intervistato in una TV regionale, che diceva chiaramente qualche errore lo abbiamo commesso, no? Poi Nicola Lanzolla è uno molto, molto serio e molto onesto da questo punto di vista, non è che non potrà mai dire non abbiamo sbagliato, perché di fatto, se poi si entra dentro la dinamica di ogni azione, gli errori si vengono fuori, e l'errore che è venuto fuori è stata, se io lo potrei definire, mancanza di attenzione nel modo di fare anche il fallo nella prima azione, in cui Ciraci è stato ammonito, perché insomma si poteva fare meglio, quantomeno evitare quell'entrata per generare la punizione di cui conosciamo, no? Melillo di cosa è capace, anche l'anno scorso,
infatti,
Giovan Battista Vigo lo disse, no? Corsi
mi pare
storici.
Che segnò proprio il gol del 3-2, no? Quello definitivo,
sì. Segnò il gol su punizione, stesso punto, stessa cosa, no? È uno che le sa fare. Se abbiamo visto tutti quanti il replay dell'azione, la nostra squadra nel momento della battuta fa arretrare un calciatore sulla linea per dare la possibilità di chiudere lo specchio della conclusione, no? Succede spesso, con Russo una volta salvò sulla linea, se ci ricordiamo. Ieri ci è andato De Giorgi, però il fatto ha voluto che il pallone arrivasse fra De Giorgi e Viola, e quindi Viola, probabilmente disturbato, ha intercettato il pallone, ma non è riuscito ad evitare il gol, perché poi non era neanche sotto il 7, voglio dire,
no, era centrale,
sì,
era un tiro
così
centrale.
Quindi c'è stata questa situazione particolare, difesa con schermata da Neritini e da giocatori del Francavilla, per cui Viola poteva vedere pochissimo. Sta di fatto, però, è nato questo gol, secondo tiro, perché all'inizio c'è stato quella girata,
di
Rajkovic, sì, ma niente debole, di che, l'avrebbe parata anche un ragazzino dei Pulcini. Il Nardò ha fatto la sua partita, cioè non c'è niente da dire. Possiamo dire che in alcuni tratti sia stato un po' nervoso, questo sì, perché poi sì, è stata una partita corretta, ma molto sentita da ambedue le squadre per opposti motivi di classifica, no? Il Francavilla ci teneva a fare punti, a uscirsene e a massimizzare il fatto di giocare in casa, perché di fatto è una squadra che poi fuori casa non fa tanti punti, anzi ne ha fatti pochissimi, in casa invece riesce a ottenere i migliori risultati. E mentre noi, quando abbiamo raggiunto il pareggio, abbiamo pensato di poter portare in porto la partita. Tra l'altro pareggio raggiunto con il tiro meno velleitario, no? Perché poi è vero, Ferreira ha fatto un tiro alla distanza, deviato da lontano, insomma, e poi il portiere si è lasciato ingannare da quella traiettoria. Comunque anche lui non è stato al top nella circostanza. Da lì abbiamo pensato di vincere la partita, ma ci è incappata l'espulsione di Ciraci, che io francamente non avrei dato, perché Ciraci è vero che ha sbagliato il controllo della palla, ma quando ha alzato la gamba ha colpito il pallone, è stato l'avversario ad andarci addosso. Sono interpretazioni, però l'arbitro era lì e l'ha cacciato. È uno che aveva un curriculum molto ricco di cartellini, questo arbitro, non l'avevo già visto venerdì, vabbè, comunque la squadra lo sapeva, è uno dal cartellino facile. Ha cacciato fuori Ciraci e la cosa si è complicata, perché poi abbiamo preso gol, un altro calcio da fermo, altra occasione, diciamo, evitabile, no? Perché se siamo stati tanto bravi a lavorare su queste situazioni dei calci da fermo, che l'anno scorso sono stati la nostra croce, quest'anno abbiamo subito pochissimo. Però Melillo da capo ha messo un pallone al centro dell'area dove i nostri si sono lasciati sfuggire il gigante serbo che ha colpito e ha messo,
lo ricordiamo, è alto 1,93 m, quindi quando la traiettoria gli va a finire proprio in testa, poi è un po' difficile, no, riuscire a contrastare.
Sì, il problema è che non è che ha staccato, il problema è che lui è andato in consola alla traiettoria, quindi era, diciamo, gestibile per una difesa esperta, no? Perché poi di fatto noi siamo una difesa di over, quindi era gestibile la situazione, non è che ha staccato o che ha fatto l'errore che ha fatto Ciraci al primo minuto della ripresa, dove si è mangiato un gol fatto di testa. Non so se caso la ricorderanno.
No,
senz'altro.
Quella è una delle occasioni che ho visto solo ieri sera, il gol di testa di Ciraci.
Cioè, apro e chiuso una parentesi: per me ieri il migliore del campo è stato Polichetti. Perché Polichetti ha fatto tanta corsa e ha messo palloni pulitissimi e precisi in mezzo, e il cross su Ciraci lo ha fatto proprio lui, quindi quella è una delle tante occasioni non finalizzate. Poi ci sono state quelle schermate nell'area piccola, sì, il gol annullato a Boniglia,
fuga di Ferreira dopo che aveva rubato subito dopo l'episodio
il tiro di Fedel, che sì, benché in diagonale, però era da distanza ravvicinata, il tiro di Ferreira, insomma, cioè, come ha detto il mister, noi ai punti l'avremmo vinta, però questo è uno sport che vince chi fa gol, non chi produce gioco, no? E stiamo a raccontare di una sconfitta amara, perché non perché non poteva accadere, ma perché interrompe una striscia che stava generando, come posso dire, tanto entusiasmo in città. Però non è un motivo di delusione o di disperazione, assolutamente, ma a 9 partite dalla fine, che sono tante, con 2 trasferte della capolista, con tanti incroci con un Barletta Casarano, con un campionato apertissimo, sarebbe stato importante fare il risultato a Francavilla, ma non è diciamo chiuso il discorso, no, per nessuno, se pensiamo che anche chi sta sotto di noi, tipo il Casarano, pensa di poterci arrivare, insomma.
Sì, ovviamente il campionato resta apertissimo. Abbiamo visto, no, il Nardò aveva recuperato 6 punti alla Cavese nel giro di 7 giornate, ieri ne ha persi 3, però nulla toglie che magari la prossima, esatto, domenica la situazione possa capovolgersi. Annalisa, tu da quello che si è riuscito a vedere a casa ieri, che impressione hai tratto della prova del Nardò?
Allora, io non perché ho portato male, diciamo, comunque me la sono chiamata, però alla vigilia l'avevo comunque descritta come una partita ostica, perché come lo stesso mister poi ha sottolineato, è un campo brutto quello del Francavilla Insigni, non tanto brutto dal punto di vista ambientale, no? Come magari, no, tu fai una trasferta a cava dei Tirreni, ti aspetti l'ambiente ostico, brutto, lì è proprio il terreno di gioco che secondo me ha inciso tantissimo per una squadra come quella del Nardò, che è predisposta al gioco tecnico. E come diceva prima Fernando, poi i giocatori si sono innervositi, probabilmente proprio perché non riuscivano a fare quello che avrebbero voluto. Credo che sia stata più una gara decisa dagli episodi che da altro, e sono d'accordo con il mister, perché io poi ho ascoltato l'intervista post partita, Ragno ha affermato che questa sconfitta non va a togliere la forza, diciamo, della squadra, e io ne sono convinta. Non potevamo pensare da qui alla fine di fare tutte vittorie, cioè, oddio, sì, poteva succedere, però secondo me era abbastanza utopistica come situazione. Imparare dagli errori, quello sì, c'è il pronto riscatto domenica, insomma, in casa, però ecco, non credo che sia stata una sconfitta immeritata. Sì, brucia, però magari ti fa anche scattare quella rabbia in più, quell'input in più, perché non si ripeta, finché non si ripeta.
Sì, diciamo, il rimpianto principale è che in effetti
forse non... se avessero concretizzato tutto quello, no, le occasioni che comunque ci sono state nonostante tutto.
Sì, perché se naturalmente in questo campionato non abbiamo gli strumenti per misurare
possesso palla e tutto il resto, sì, è vero.
Però se ci fossero, penso che il possesso palla di ieri del Nardò sia stato non inferiore al 65%, perché si è giocato nel...
Ma i gol sono... No, Fernando mi conferma che forse due tiri in porta, due gol.
Se voglio
molto.
Mettere due tiri e un quarto per considerare quello che ho detto.
Col minimo sforzo e il massimo risultato.
Sì, probabilmente il terreno di gioco non ha consentito poi al Nardò di produrre in proporzione, diciamo, di creare occasioni da rete.
Ma il fatto che Francavilla raccolga la maggior parte dei risultati in casa, secondo me, fa anche capire come quella squadra che è abituata a giocare lì la sfrutta al massimo. Quando poi va fuori e si ritrova su altri terreni di gioco, su altri stadi, fa fatica.
Consideriamo una cosa, che Francavilla diciamo ha una media altissima di terreno inzuppato nel corso della stagione, perché è una zona piovosa, è una zona collinare fredda, non è proprio il top, diciamo che lì si sta bene a settembre il terreno sta proprio al massimo, però in questo genere di partite non c'è, diciamo, non emerge chi è più bravo, emerge chi lotta di più. Loro hanno lottato nella loro difesa, sono stati bravi a schermare le iniziative del Nardò e sono stati bravi a sfruttare le uniche occasioni, le uniche armi a disposizione, vale a dire calci da fermo. C'hanno un calciatore, si chiama Melillo, che è bravo, quindi ne prendiamo atto.
Sì, infatti alla fine, diciamo, proprio le doti balistiche di Melillo hanno fatto la differenza, sia pure con la complicità, come dicevi, no, di quella collisione tra Viola e De Giorgi.
Sì, poi la fortuna è una componente importante.
Vabbè, ma sono cose che capitano, non può sempre uscire perfetto.
E poi, insomma, anche sul calcio di punizione, sul gol, diciamo, scaturito a calcio di punizione, Melillo ha messo un pallone.
Sì, era un pallone veramente calciato con molta professionalità. Non era un calcio, diciamo, così, che esce dal nulla, no? C'era proprio un tiro, un calcio perfetto di quelli a giro, che nell'attaccante, se ci va di fronte, praticamente è come se calciasse di piede. Quindi lì Viola non poteva neanche vederla la palla, secondo me.
E Annalisa, diciamo che Nardò forse ha raggiunto il massimo, almeno finora, a livello di prestazione proprio nella trasferta di cava dei Tirreni, no? Dove riuscì ad annullare l'avversario e anche poi a creare delle discrete occasioni da rete. Pensi che possa esserci un calo che spesso in questi casi si definisce fisiologico, no? Nel senso che è un momento in cui la squadra magari sta rifiatando, e poi anche bisogna considerare il fatto che magari squadre come Gladiator domenica scorsa, Francavilla ieri, sono squadre appunto che non giocano e quindi acuiscono, no, le difficoltà di una squadra come Nardò che invece deve produrre il gioco.
No, il calo non credo, perché altrimenti ci sarebbe stato subito dopo la partita di Cava, almeno a mio parere. Invece io comunque dopo Cava non ho visto un Nardò tra virgolette appagato, un Nardò che ha pensato: ok, ho fatto la grande in casa della più grande, ok, sono fortissimo. Anzi, ho visto un Nardò ancora con più fame, andavano a mille su ogni pallone, nonostante comunque la partita fosse vinta. Probabilmente un insieme di... può essere anche un calo, ma non credo più...
Forse anche di tensione, no?
Sì,
dopo che si è dato tutto.
La troppa voglia di vincere a volte è controproducente, perché ti fai prendere comunque dall'ansia. Ieri poi sono stati due volte in svantaggio, quindi sono dovuti andare a recuperare. Incide anche quello probabilmente nella testa di un giocatore che vuole vincere, perché secondo me questa squadra è arrivata a questo punto, non so se è un mese fa, però è arrivata a questo punto, vuole vincere.
Sì, e magari questo, Fernando, potrebbe aver generato anche una pressione, e si spiega forse così anche quel nervosismo che già era venuto fuori domenica scorsa, no? Una serie di cartellini gialli, ieri l'episodio forse avulso, perché l'episodio di Addae è un episodio che nasce probabilmente da qualche insulto, no? Piovuto agli spalti, però anche ieri questo nervosismo è venuto fuori nel corso dei 90 minuti.
Io non ci metto le mani sul fuoco sul fatto che gli insulti siano piovuti dal campo, perché non posso saperlo, però quel tipo di reazione, conoscendo Addae, può essere che sia avvenuto. Di sicuro qualcuno dagli spalti, qualche imbecille, se mi sente glielo dico da capo, sei un imbecille, lo ha fatto, ed è una cosa veramente molto molto antipatica, ma non per, come posso dire, sono offese volgari, ma veramente inconcepibili, no? nel mondo d'oggi. Siccome poi Addae, perché ha fatto quella reazione? Addae, come posso dire, si è integrato nel gruppo in una maniera straordinaria, quasi sia diventato un riferimento assoluto dei compagni, cioè gli vogliono un gran bene, lo ritengono un capo, tra virgolette lo chiamano l'animale, no? Perché ha quella struttura fisica, però ha un cuore d'oro, perché l'ho detto, mi sembra un'altra puntata, lui ha un'associazione di beneficenza nel Ghana, sa di essere un fortunato in una nazione non certamente ricca, e quindi ha una sensibilità superiore, e quella sensibilità la trasmette anche ai compagni. Lui ieri, quando ha visto il fallo su D'Ambros, i francavillesi non si sono fermati, non posso dirci se D'Ambros ci marciava oppure no, ma l'arbitro avrebbe dovuto fermare l'azione, perché l'infortunio e D'Ambros era palese che si gesticolasse per averlo preso un colpo in testa, no? Quindi da regolamento bisogna fermare, se non lo fa l'arbitro sul risultato di 0-0 lo fai tu, squadra di casa o avversaria che sia. Non l'hanno fatto, al che lui, sai, uno si arrabbia, no, per queste cose, ed è un tipo che non se la tiene per questo, perché lui vuole, è per la giustizia, per l'amicizia, per questa roba qui, ed è andato dopo Fedel che ha mancato, diciamo, il blocco dell'azione. Lui è andato col gomito alto nei confronti di un avversario, non in maniera violenta, ma quantomeno per dire: caspita, fermatevi, no? niente, quel gesto non è piaciuto ai giocatori ovviamente del Francavilla di reazione, e da lì si è accesa una miccia. Ora io sfido chiunque a mettersi una miccia fra giganti, perché a Dai grazie a Dio ci dà, però poi si sono avvicinati di Ronza, che ha la stessa struttura, insomma era, poi il pubblico ha cominciato di nuovo a dire tante cose, e lì ho visto una Dae molto nervoso, che siccome reiterava la protesta, ho capito che c'era qualcosa che non andava a livello di, probabilmente di insulto ricevuto, non lo so, però me la sono temuta che potesse essere cacciato. Infatti lui ha dato una manata a Nolè, però poi è andato dall'arbitro quasi sia a urlare, a dire qualcosa. L'arbitro probabilmente ha capito che c'era qualcosa, cioè che aveva ragione da vendere nel dover dire questa roba, e ha ammonito entrambi. Bon, questo è l'episodio che abbiamo visto agli spalti. Però devo essere sincero, in queste due ultime partite lui ha preso due ammonizioni, non aveva mai prese, ha preso la ammonizione domenica scorsa e la ammonizione in questa partita, ma prescindendo dal singolo, sono episodi che generano nervosismo, perché poi non ho visto una squadra allo sbando che si è lasciata prendere la mano dalla situazione. Nardò ha cercato sempre di costruire la partita anche quando si è trovata in svantaggio. Non ho visto un calo fisico in queste partite assolutamente. Ieri probabilmente sono le prestazioni di Fedel a fare la differenza nella brillantezza generale della squadra, perché quando Fedel gira a mille tutti ne beneficiano in un certo senso, e quindi la squadra fa bella figura. Ieri Fedel ha fatto una prestazione sufficiente, non a quelle standard a cui ci aveva abituato, e quindi tornando nella sufficienza non ha dato brillantezza a tutti quanti, però diciamo è colpa del campo. Detto questo, adesso saremo costretti a fare un turnover nel 2004 con Ciraci, non so se toccherà Orlando a Stragapede, e probabilmente se il mister o il preparatore atletico intravedono la possibilità di un ricambio di qualche accenno di stanchezza, si può anche pescare dalle seconde linee. E ieri abbiamo visto nei pochi minuti in cui ha giocato che Boniglia è un giocatore che c'è, insomma, quindi ci può stare che si possa fare un piccolo turnover anche in funzione di queste nuove partite.
Sì, appunto questo è stato uno degli argomenti di discussione quest'oggi sui forum, no? Sui social, la possibilità di operare qualche avvicendamento, anche se bisogna pure sottolineare che adesso con le 5 sostituzioni gli avvicendamenti si possono fare anche a gara in corso, no?
Sì, perché chiaramente poi il mister sul 2-1 per gli ospitanti ha messo tutta la banda degli attaccanti a disposizione, facendo arretrare però Mariano sulla fascia destra, dove qualche volta aveva giocato già l'anno scorso, però di fatto avevamo tutta la composizione degli attaccanti in campo,
con la sola eccezione di Ferreira, che era stato richiamato in panchina subito dopo l'espulsione di Ciraci.
Sì, però era uscito Russo, era uscito De Giorgi, insomma a mister Ragno non mancano le idee, il coraggio, no? per cambiare in corsa la partita. Purtroppo io ieri la incasello in quelle partite stregate, in quelle partite che nascono, che tu non vinci mai nei campi stregati, perché da qui noi non vinciamo da oltre 10 anni a Francavilla.
Infatti prima lo dicevo a lui, secondo me è proprio
no, perché inizialmente ci portava bene, però adesso torniamo solo con con l'idea e con la bellezza di aver mangiato bene la domenica.
No, e soprattutto Annalisa, è un campo stregato per Ragno, perché come ricordavamo prima, anche nella sua precedente esperienza sulla macchina Nardoli ha trovato solo dolori. Insomma.
Io feci 2 trasferte, tornai da entrambe le trasferte senza comunque punti. È un campo particolare, difficile secondo me.
Sì, diciamo che quando il Francavilla ha delle squadre competitive, quasi mai siamo riusciti.
Solo l'anno scorso gli ha portato bene al ragno il Francavilla, ma perché lo allenava, no?
Sì. Allora, per chiudere il discorso sulla partita di ieri, ascoltiamo come sempre facciamo quello che è stato il commento post partita di Mister Ragno, che il nostro regista Gianfranco Esposito può mettere ora in onda.
Mister Ragno, come tutte le sconfitte è un po' difficile da accettare, questa però insomma lascia forse qualche amaro in bocca in più.
Ma c'è la male bocca perché io credo che ai punti dovevamo vincere noi, però purtroppo vince chi fa gol. Loro hanno avuto rarissime occasioni, li hanno sfruttati al massimo, noi ne abbiamo avute tante e purtroppo ci è messo un po' di tutto, mischie, giocatori sulla linea, gol sbagliati. Purtroppo è una giornata tra virgolette storta, ma non sul discorso. Su questi campi poi a volte la tecnica non viene con la pioggia, con un campo difficile, un campo duro, un campo non in perfette condizioni, e che poi è più una lotta che un gioco tecnico. E noi penso che ci siamo fatti trovare pronti in alcune circostanze. Poi è chiaro, quando pareggi credevamo anche di vincerla, alla fine abbiamo preso quel secondo gol, forse inaspettato, perché noi siamo molto organizzati sulle palle inattive, dispiace. Abbiamo cercato in tutti i modi di pareggiare, ho messo tutte le punte che ho a disposizione, ma non ci siamo riusciti. Però io devo elogiare la squadra, perché la squadra fino alla fine ha cercato in tutti i modi di realizzare questa gara.
Nardò che prende gol su calci da fermo, che sono state le uniche occasioni, no, in favore del Francavilla, perché di fatto non ha costruito gioco il Francavilla, però erano le armi ampiamente conosciute, no? Quelle, le uniche possibilità.
Sì, erano conosciute perché insomma io conoscevo tutti i calciatori dello scorso anno che erano bravi sulle palle inattive, e bisogna dare anche atto alla bravura degli avversari, perché non è che noi prendiamo gol ed è colpa nostra o colpa, è colpa anche di un'organizzazione della forza di questa squadra, Francavilla, che ha giocatori importanti che lo scorso anno sia di Ronze sia Melillo mi hanno risolto più di una partita sulle palle inattive.
Ecco, può essere che la foga di cercare la vittoria possa aver giocato qualche brutto scherzo?
Ma direi no, perché poi noi una volta che abbiamo realizzato loro hanno fatto gol su palla inattiva, noi che hanno fatto gol su azione, noi non abbiamo concesso praticamente nulla, noi abbiamo cercato in tutti i modi di vincere questa gara, e questa è una cosa tra virgolette positiva, perché c'era la voglia di voler portare a casa i tre punti. Però quando poi non la puoi giocare su questo campo, perché noi siamo una squadra tecnica, è chiaro che devi mettere altre armi, ma noi su questo non ci siamo mai tirati indietro. Noi è stata una partita difficile da affrontare, però fa niente, noi continuiamo il nostro percorso, abbiamo perso, però ci sono altre 9 partite e cercheremo di trarre il massimo da queste 9 partite.
Ecco, proprio in funzione di questo discorso, quanto pesa questa sconfitta?
No, pensavo che pensa, questa, ciao, questa è, dobbiamo mettere da parte come abbiamo fatto, come ci siamo risollevati dopo la sconfitta di Brindisi vincendo con Barletta. Noi dobbiamo essere tranquilli, equilibrati, sereni, abbiamo un percorso da fare, cercare di arrivare tra le prime 5, cercando di trarre il massimo per arrivare più in alto possibile. Ci frena, è chiaro, questa sconfitta, però niente, si continua, si va avanti. Una sconfitta non toglie la forza di questa squadra ha qualità e possiamo dare ancora molto.
Come ha trovato il ritorno qui a Francavilla, insomma, abbastanza ben voluto?
Qui diciamo che ho fatto un percorso positivo lo scorso anno, ho fatto benissimo, però a volte arrivi, è chiaro che loro devono vincere tutti i costi, perché insomma devono anche salvarsi, quindi si aspettava questo tipo di gara, però diciamo che l'accoglienza è stata positiva da parte della dirigenza.
Ultima domanda, può essere che in alcuni tratti i ragazzi si siano innervositi per l'atteggiamento proprio della partita.
Ma diciamo che l'arbitro in alcune circostanze non ha, con alcune decisioni ha contribuito un po' un attimino anche a, ma non è questo, io guardo sempre in casa mia, io dico sempre che quando non vengono risultati non guardiamo a trovare scuse, non scuse, abbiamo perso e non meritavamo di perdere, però si va avanti, noi abbiamo, stiamo ancora a credito con la fortuna, perché alla fine tutte le vitture sono state tutte meritate, quindi nostro, abbiamo perso, pensiamo a domenica, a martedì si ritorna a lavorare, umili come sempre, e cercheremo di tornare alla vittoria contro il Bitonto.
Grazie.
Allora, queste le dichiarazioni di Ragno, in effetti, insomma, come abbiamo già detto, è stata una sconfitta maturata in seguito ad episodi, non c'è stata una superiorità del Francavilla, anzi, tornando al discorso del possesso palla, sicuramente è stato il Nardò a fare la partita, e peraltro il primo gol nasce proprio da una ripartenza, no? Da un ribaltamento improvviso, sì, di fronte, e anche più o meno il secondo gol nasce da una dinamica pressoché simile, e poi c'è l'intervento di Adae che fa fallo, che trattiene mi pare proprio Rajkovic, e da lì poi la punizione che lo stesso Rajkovic ha trasformato in gol. Un piccolo commento a quella che è stata in generale la giornata, ricordiamo, delle squadre che occupano la zona playoff, non hanno vinto soltanto Nardò e Brindisi, e poi le vittorie della Cavese, del Barletta, del Casarano. Questo Casarano, Annalisa, ti sta sorprendendo con Foglia Manzillo alla terza vittoria consecutiva.
No, non tanto, secondo me il cambio di allenatore era quello che serviva a Casarano. Io non sono pro cambio allenatore, non sono della scuola che quando le cose vanno male debba essere mandato via l'allenatore, però nel caso del Casarano sì, perché forse un allenatore che conosce bene questa categoria si trova meglio a gestire meglio. Poi Foglia Manzillo noi lo conosciamo benissimo, è comunque un ottimo allenatore e ha in mano un'ottima squadra. Il Casarano è, secondo me, per me la squadra più forte, almeno sulla carta, sto parlando. Quindi quella scossa che c'è stata a tutto l'ambiente è stata positiva. Il Barletta nemmeno mi sorprende, perché anche lì parliamo comunque di una piazza importante, di una squadra importante. Il Brindisi ha avuto questo stop, anche lì c'è stato questo cambio di, insomma, di panchina.
No, e poi è rientrato, no? Perché Danucci...
Ah sì, scusatemi, no? Perdonatemi, è vero. Sì.
Ha avuto, diciamo, l'effetto un cambio di panchina, perché dopo che Danucci è stato richiamato erano arrivate due vittorie, sì, poi ieri il pareggio, ma comunque contro l'Altamura, no?
Comunque un'ottima squadra. C'è molto equilibrio in questo campionato, non riesci a trovare... Non ci sono, diciamo, partite scontate dove tu dici, ah, questa qua... facile no, però è prevedibile piuttosto che quest'altra. Insomma, soprattutto in alto, nei piani alti è molto molto equilibrato. Ora il Casarano sta recuperando tanti passi falsi che ha fatto in precedenza.
Sì, anche però la componente fortuna, io, cioè,
vabbè, ma quella c'è sempre.
Sì, allora il Casarano ieri, cioè, se guardo il finale della partita, no? Cioè, per carità, il Casarano è la nostra conterranea, non sto solo facendo una considerazione oggettiva, ma il Matera nel finale ha preso il palo, ha costruito tante azioni, cioè ha rischiato più volte di pareggiare. Questo per dire che la componente fortuna è comunque importante, la stessa che ha avuto il Barletta a Nocera, perché se Vice Domini, per bravo che col suo piede naturale che è il destro, riesce a trovare quel gol col sinistro da quella distanza sotto l'incrocio, io lo sfido, ma proprio lo sfido, a farlo 100 volte altre per fare la stessa rete. Quindi che cosa c'è? Significa che c'è il pallone che rotola, proprio l'oggetto proprio emblematico della fortuna, una cosa tonda, non sai mai dove può andare a finire, quali spigoli può andare a prendere, quali rimbalzi, quali traiettorie. Quindi la fortuna è proprio un parallelismo del pallone. In questo momento non ci sta ridendo molto a Nardò, non credo che l'abbia fatto per tutto il campionato perché siamo parecchio in credito con la fortuna, però Cavese, Barletta, non dico Casarano perché Casarano pure ha avuto i periodi sfortunati, queste squadre mi sembra che siano, a Nardò c'è un termine che rende benissimo l'idea ma non lo dico
l'abbiamo capito
siano un pochino fortunati, quindi se la dea bendata un pochino dovesse magari prenderci a noi sotto braccio non ci dispiacerebbe.
Sì, a proposito di Casarano c'è però da dire che finora aveva spesso mancato la vittoria, però è una squadra che ha perso pochissimo, anzi da ieri è diventata la squadra con meno sconfitte, no? Perché il Nardò ha collezionato 3ª sconfitta mentre il Casarano ne ha perse soltanto 2. Diciamo questo per dire che è comunque una squadra che non riusciva magari per un lungo periodo della stagione,
parlavo della componente fortuna che non ha aiutato il Casarano, perché se ha perso meno di noi e sta sotto di noi vuol dire che ha pareggiato di più,
infatti il problema era quello lì. Per dire come poi cambi tutto da una domenica all'altra, no? A Cava gli attaccanti erano sotto accusa perché non riuscivano non solo a segnare, ma addirittura si diceva questi è da 2 mesi che non riescono manco a fare tiri in porta. Poi ieri 5 gol, mentre il Gladiator, no? Che a Nardò praticamente non era mai andato al tiro. Senti, è riuscito a trovare 3 reti.
Ti interrompo, Michele. Come ha sbloccato la partita la Cavese?
In questo momento mi sfugge.
Un calcio da ferma di Aliperta.
Ah sì, è vero.
Allora, quando una squadra come il Gladiator va sotto, chiaramente è a cava di terreni, o ti accontenti di perdere 1-0 e salvi la dignità, oppure fai qualcosa per cercare di rimediarla. E a un certo punto sono arrivati a farlo questa cosa, ma scoprendosi, hanno preso il 3-0. Poi il Tomi ha fatto l'Eurogol sul finale del primo tempo dalla distanza, quello stesso che batté il calcio d'angolo in maniera pericolosa. E poi stavano in qualche modo mettendo la partita quasi su 4 pari, perché a un certo punto la Cavese ha rischiato il 4 pari, perché il 5-3 è venuto in pieno recupero. Quindi ecco perché dico la fortuna, no? Cioè, il calcio da fermo, la fortuna, quelle secondo me sono componenti che sono pesantissime.
Ma la fortuna serve, cioè io sono dell'opinione che le partite come i campionati si vincano perché sei bravo, sei costante, sei continuo, ma perché, anche perché hai fortuna.
È chiaro, è chiaro.
È chiaro, poi alla fine quando un campionato viene vinto con 1 o 2 punti di differenza è chiaro che sicuramente l'episodio
un po' di fortuna la devi avere.
Sono gli episodi.
Certo, se non sei continuativo non puoi arrivare.
Però dobbiamo prendere atto che insomma non è solo bravura, ecco.
Va bene, guardiamo al prossimo futuro, che si chiama Bitonto, che sarà di scena al Giovanni Paolo II domenica prossima. Non so se puoi anticiparci qualcosa circa l'orario di inizio della partita.
Sì, te lo anticipo, anche in maniera ufficiale, si gioca alle 15.
Ecco, quindi questa volta ci sarà questo posticipo di mezz'ora.
No, ci tengo a dire le cose, perché poi ci sono dei retro, delle cose che stanno dietro, no, che non si vedono mai. Io stamattina chiaramente ho chiamato il segretario del Biceglie, del Bitonto, scusate. Persona squisitissima che a Bitonto, cioè veramente una persona brava, e gli ho detto, si chiama Sandro, gli ho detto: Sandro, ti devo mandare la richiesta perché vorremmo giocare alle 15, mandamela che te la firmo subito. Allora, queste risposte non avvengono di solito. Le altre squadre, devo chiedere al tecnico e mo vediamo i giocatori e mo quello deve prendere il volo, apro e chiudo parentesi, il lavello, e questo deve andare così e vediamo il tecnico che dice. Mandamela che te la firmo subito. Gliel'ho inviata, dopo mezz'ora me l'ha tornata, dopo un'altra mezz'ora la Lega l'aveva ratificata. Quindi insomma, noi giochiamo alle 15. No, questo per dire che sono tanti siparietti o qualcosa che magari agli occhi dei tifosi non arrivano, no? Però poi ci sono quei bei rapporti che si hanno con la dirigenza o con le altre società, che insomma è bene anche dirle, no? Quindi ringrazio il Bitonto e Sandro che magari ci sta ascoltando.
Il Bidonto è una squadra estremamente imprevedibile, no? Addirittura in trasferta ha vinto 5 partite, quante quelle vinte in casa. È minima la differenza tra punti conquistati in casa 18 e punti conquistati in trasferta 15. Quindi il ruolino di marcia esterno del Bidonto è 5 vittorie, nessun pareggio e 7 sconfitte. Questo per dire, insomma, come si ha una gara analisa anche questa da prendere con le pinze, no?
Sì, ma tutte secondo me sono da prendere con le pinze, anzi forse soprattutto queste contro questo tipo di squadre devono essere prese maggiormente con le pinze. Certo, a differenza della partita di domenica scorsa, questa col Bidonto, tra virgolette, ti mette un po' l'imperativo della vittoria, perché comunque giochi in casa, conosci bene l'ambiente, avrai sicuramente il pubblico numeroso, perché nelle ultime partite Nardò ha risposto presente. Non penso che la sconfitta di domenica scorsa, diciamo, possa spingere a non essere presenti domenica sugli spalti. E quindi, ecco, questo è uno di quei test che Nardò non dovrebbe sbagliare.
Sì, anche diciamo un altro aspetto positivo potrebbe essere il fatto che il Bidonto magari non avrà quell'atteggiamento sparagnino utilitaristico degli ultimi due avversari, sia il Gladiator che
diciamo che non ha l'esigenza, quell'esigenza di punti vitali.
Noi ci siamo andati nel girone di andata, erano in brutte acque e avevano anche il problema dello stadio con solo le 200 persone a poter essere ammesse. Adesso non può andare nessuno perché giocano in uno stadio, si chiama Rossiello, come il vecchio presidente credo si chiamasse Rossiello, dove non può andare nessuno. Però è una squadra che forse anche per questo non ha mal di testa nei confronti della piazza e quindi gioca con molta serenità, e per questo secondo me si spiegano le goleate a favore o contro. Cioè un calcio proprio meno farraginoso e più divertente, quindi è capace che magari vediamo veramente una bella partita.
Sì, anche perché ormai hanno 10 punti di vantaggio sulla zona play-out,
questo, sì,
che consente appunto di giocare con una certa tranquillità. Le partite vinte in trasferta dal Bidonto sono state a Matera, Lavello, Gravina, Fragolese e Altamura. Hanno perso molto spesso di misura con le grandi in trasferta, 1-0 con la Gavese, 1-0 con il Casarano. Ricorderete il 2-1 col Barletta, no? Maturato proprio negli ultimi minuti, fu una vittoria molto sofferta per la squadra di mister Farina. Insomma, questo per dire che è un avversario che può creare delle difficoltà.
Vai sempre a giocare con una grande, no? Con una big, quindi magari puoi fare comunque bella figura al di là di quelle che possono essere le tue aspettative, i tuoi obiettivi.
E naturalmente ritroveremo un ex Petrarca, no? Lo scorso anno tra i pali del Nardò. È una squadra dove non mancano poi giocatori di esperienza, i due difensori centrali Gomez e Silletti, ma anche Lucchese e Clemente sono giocatori che
Chiese,
questi campionati
Chiese, mi sembra 4 anni fa l'avevamo preso.
Ah, ecco.
Sì.
In retroscena.
Sì. Poi
cambiò il
telefono bianco, praticamente non rispose più al telefono, quindi ricordo che Andrea Corallo chiaramente lo aveva richiesto, tesserato, accordo trovato, dove veniva per la firma, non rispondeva più al telefono.
Mi pare l'anno di Foglia Manzillo, la seconda gestione tecnica di Foglia Manzillo. È infortunato, diciamo, il big di questo Bidonto, Palazzo, no? Ormai fuori da parecchie settimane, probabilmente per lui il campionato è già finito. Aveva realizzato 9 reti prima dell'infortunio, però nelle ultime settimane sta venendo fuori un altro goleador, cioè non è proprio un centravanti, parlo di Maffei, più una sorta di attaccante esterno, seconda punta, e che con la doppietta di ieri ha raggiunto quota 10 nella classifica dei cannonieri. Quindi sembra essere insomma l'attaccante più pericoloso del Bitonto, che recupererà Figliolia, che ieri era assente per squalifica. Peraltro ieri ha messo a segno il suo primo gol stagionale, Corrado, che è un attaccante brasiliano del Bitonto, con trascorsi anche nel Taranto, sì, e in altre squadre insomma del girone H di Serie D.
Sì, sì.
Questo per dare qualche informazione sull'avversario che il Nardò attenderà domenica prossima.
Beh, faccio io il conduttore. Come la vedi Casarano Barletta? Barletta Casarano.
Big match.
Diciamo che a noi andrebbe bene un pareggio, no?
Sì, beh chiaramente.
Però. Sì, sì, però diciamo è una gara, anche perché Foglia Manzillo, spesso ascolto le sue interviste post partita, dice sì, stiamo giocando con il 4-2-3-1, perché naturalmente in questa squadra ci sono tanti attaccanti e bisogna valorizzarli, ma è un modulo che poi ci porta a rischiare, e torniamo al discorso, no, delle occasioni che ha avuto anche ieri il Matera, quindi contro il Barletta questo problema probabilmente si accentuerà, per cui se il Casarano poi non troverà la via della rete, potrebbe essere complicato reggere l'assalto del Barletta.
Però facendo una riflessione, guardavo i match Barletta-Cavese finiti in parità, Cavese-Nardò finiti in parità, adesso c'è un Barletta-Casarano, quindi
non farsi male
se la forza delle squadre diciamo più o meno si è equilibrata, anche lì diciamo si potrebbe pensare ad un pareggio come risultato più naturale, però poi una vittoria dell'uno o dell'altro secondo me inciderà parecchio sul proseguo del campionato.
Sì.
Nardò Bitonto naturalmente è una classica di questo campionato, sì, di Serie D, non so,
per la mia prima partita.
Ah, addirittura.
Sì, nel 73-74.
Ah, è classicissimo praticamente.
Lui la,
sì,
ricorda.
Diciamo che negli anni Riccardo 70 si giocava spesso Nardò Bitonto. In Serie D la vittoria casalinga col Bitonto manca addirittura dalla stagione 2004-2005. Il Nardò vinse per 2-1, poi abbiamo vinto in casa col Bitonto anche nel campionato di eccellenza 2014-2015, finì 1-0, però
invece poi c'è stato Padierno che
ricordiamo quella sconfitta per 3-0, no? Fu protagonista appunto Patierno, forse realizzò proprio una tripletta.
Tripletta, sì, me la ricordo.
Poi ricordo la sconfitta dell'anno scorso con Addae, che invece giocava nel Bitonto, no? Fu una partita molto equilibrata, decisa anche in quel caso da un episodio.
Sono gli episodi che fanno il calcio.
per rimanere diciamo alle ultime gare tra Nardò e Bitonto, ricordiamo quel pareggio alla penultima giornata sotto la guida tecnica di Danucci, fu Nicolao, sì, no, a riacciuffare la parità proprio negli ultimi minuti.
Forse non era la prima partita di Nicolao, però
no. È perché ormai eravamo,
sì,
quasi
eravamo alla
fine campionato,
sì.
Il bilancio complessivo delle gare casalinghe tra Nardò e Bitonto è di 9 vittorie del Nardò, 5 pareggi e 2 sconfitte. La prima sconfitta in assoluto fu proprio quel 3-0 firmato Patierno, e poi c'è stata quella dell'anno scorso, segnò Santoro mi pare,
sì,
per il Bitonto. Va bene, noi siamo giunti a conclusione di questa puntata. Un ringraziamento ad Annalisa 40.
Grazie a voi.
Che è stata nostra gradita ospite, questo per la prima volta negli studi di Radio Centrale. E naturalmente saluto e ringrazio anche Fernando Pero che tornerà qui.
Interrompo un attimo perché sì, il nostro Gianfranco
dalla regia.
Sì, dalla regia, che non l'abbiamo nominato, ha ammonito con diffida la maglia. Cartellino giallo, sto scherzando naturalmente. No, vabbè, chiaramente è seguita la trasmissione da parte dei tifosi, c'è un messaggio di Fabio Mele. Ciao a tutti, sono Fabio Mele, complimenti per la trasmissione, vi seguo spesso da fuori in Ardò. Purtroppo ieri a Francavilla c'era molto nervosismo, secondo me la squadra sta sentendo la pressione di dover vincere per forza. Ieri avrebbero dovuto spaccare in due il Francavilla, ma il terreno piccolo, fangoso e gibboso non consentiva di esprimersi come avrebbero voluto. Forse ieri sarebbe bastato il pareggio, mentre sicuramente a Cava abbiamo perso due punti. Una domanda: che possibilità ci sono per un ripescaggio? Rispondi tu.
No, allora il discorso relativo al ripescaggio è che naturalmente bisogna vincere i playoff,
eh?
No?
Beh, sì, no?
Quindi poi siccome
a meno
sono...
che non ci sia qualche squadra che non si iscriva, no? L'anno sì, successivo, quindi poi c'è forse una...
Il ripescaggio comunque ha degli oneri finanziari molto più pesanti rispetto alla promozione diretta.
Sì.
Probabilmente la società è anche strutturata avendo main sponsor abbastanza importanti alle spalle, però in questo momento non penserei né al ripescaggio,
no, infatti,
e né al nervosismo di dover vincere a tutti i costi. Si va avanti partita dopo partita. Francavilla probabilmente, secondo me, caro Fabio, questa sconfitta viene nel momento giusto, perché a 9 partite dal termine può essere determinante far capire quanto ogni singolo episodio, torniamo su questo termine, però stavolta mi riferisco a tutta la partita, possa tornarci utile come esperienza e come gestire la situazione. Quindi, siccome siamo una squadra forte, il nervosismo lo mettiamo da parte, perché sì, c'è stato, ma sono, ripeto, episodi. Credo che se sei stato attento, come hai scritto nel corso della trasmissione, sono stati generati da situazioni di mancanza di rispetto fra avversari. Quindi in quel momento non puoi girarti all'altra parte e porgere l'altra guancia, ma devi comunque dare evidenza di essere anche te presente, di non essere sopraffatto da chi pensa di essere il padre padrone delle circostanze. Quindi stai sicuro che il nostro allenatore, che è il più esperto in assoluto, tutte queste situazioni le avrà passate all'ufficio radiologia e quindi è tutto sotto controllo. Per il ripescaggio mi auguro che non ce ne sia bisogno, perché niente è perduto.
Sì, per chiudere il discorso relativo al ripescaggio, diciamo che lo scoglio più pesante è quello relativo al fondo perduto, no? Bisogna effettuare un versamento di 350.000 euro.
Perciò sto dicendo, il ripescaggio ha un onere più pesante rispetto alla promozione diretta, per la quale basta la fideiussione e la tassa di iscrizione. Però,
sì, pare insomma che per ottenere il ripescaggio in Serie C bisognerebbe impegnare già 1.000.000 di euro già nel momento in cui ci si iscrive, tra fideiussioni, questi versamenti a fondo perduto.
Tanta cosa, è un mondo completamente diverso dalla Serie D, ma veramente un'altra dimensione.
Vabbè, mancano 9 partite ancora, giochiamoci le partite.
No, questo insomma per chiarire sono le modalità attraverso le quali si può ottenere questo ripescaggio, che potremmo definirlo un bagno di sangue, insomma,
è una possibilità, ma di fatto è, come posso dire, è una decisione poco cavalcabile dal punto di vista.
Sì, e magari è qualcosa sopportabile nelle grandi piazze.
Perfetto,
no?
Perché se c'è una società di Serie D che magari è strutturata, è precisa, però poi gli dici mettiti la mano in tasca in maniera profonda per fare la Lega Pro, un attimo. Cioè, mi stai uccidendo così, no?
Ma in effetti è una delle squadre che spesso ha usufruito il ripescaggio oneroso, no? Perché poi c'è anche il discorso della riammissione, ma sì, si devono verificare situazioni che difficilmente poi si possono realizzare ogni anno. L'Andrea è una delle società che spesso ha usufruito il ripescaggio, però poi, come vediamo, è sempre in gravi difficoltà nel campionato di Serie C, perché quella spesa enorme sostenuta,
no, ma pesa, no? Secondo me poi anche sull'allestimento della squadra, infatti, piuttosto che dell'organizzazione della stagione.
fa sì che poi il budget inevitabilmente debba essere limato al ribasso, e con i problemi che vediamo proprio ogni anno, proprio con la Fidelis Andria, che l'anno scorso ha sofferto, no, prima di ottenere la salvezza, e quest'anno invece sembra destinata, insomma, ad una retrocessione addirittura diretta senza play-out.
Purtroppo è così.
Comunque ringraziamo Fabio Mere per il suo gradito e contributo.
Grazie Fabio.
Di cui spesso usufruiamo nel corso di queste trasmissioni. Ci fermiamo qui, grazie ancora a voi tutti per la cortese attenzione. Salutiamo anche il nostro regista Gianfranco Esposito. Subito dopo ci sarà naturalmente la trasmissione dedicata al basket. Buona serata.
Ciao a tutti.
Prossimo.
Salve, buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste.